È iniziata l'estate e in questo primo episodio dell'estate di Grateful Monday, che diventa Grateful Summer, parliamo di indipendenza economica e non è quello che pensi. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast. Io sono Francesco di 5 pari e 2 pesci.
Io sono Alessandra.
Cioè, si sente un vento in questi microfoni che sembra che stiamo...
Non è vento di passioni, è vento del pollino, ragazzi. Prima di iniziare a parlare di questo argomento, comunque bellissimo, anche complesso se vogliamo, e anche tanto liberatorio.
Molto complesso.
Volevo dire una cosa a tutte le persone che ci ascoltano, che ascoltano il podcast. Innanzitutto ragazzi, grazie, perché per registrare questo podcast noi abbiamo la scusa e dobbiamo lavorare, dobbiamo andare via. Quindi vogliamo tutti i bambini e ce ne andiamo in un posto bellissimo a fare una cosa bella, cioè a dedicarci del tempo innanzitutto per voi, per noi e poi anche per voi. E quindi grazie, perché grazie a voi siamo in questo posto meraviglioso. A quanti metri siamo?
1004 penso.
Spettacolare. E siamo qui per parlarvi di un argomento molto interessante.
Indipendenza economica. Adesso iniziamo subito. Come ho detto nell'intro, cioè non è quello che pensi. E mo capiamo, cerchiamo di capire che cos'è, no? Perché quando si parla di indipendenza economica, tu Alessandra che pensi?
Io penso di avere abbastanza soldi per andare via di casa, mandare tutti a quel paese e vivere da sola, finalmente. Oh, ce l'ho fatta!
Quindi pagare l'affitto.
Pagare l'affitto, potermi magari permettere addirittura di avere una macchina e fare una vita così.
Andare in vacanza.
Andare in vacanza.
Vabbè, per una famiglia indipendenza economica chiaramente vuol dire appunto potersi permettere la casa, da mangiare e tutto quello che serve per la famiglia, i bambini, un viaggio eventualmente, le cose che servono. È chiaro che uno dei punti fondamentali quando si parla se sono pronto per sposarmi, la maggior parte delle persone tira fuori sempre il cappello, la laurea chiaramente, anche se ancora non hanno capito che ci vuole la cresima per sposarsi.
Io mi sono laureata e mi sono sposata senza la laurea!
Quindi ci vuole la laurea e ci vuole anche chiaramente lo stipendio, perché se no non ti puoi sposare. Cose vere, no, quello della laurea no, però quello dello stipendio vero, cioè nel senso mica puoi campare de aria o puoi pretendere che gli altri ti paghino il tuo vivere. Senti che venticello. È chiaro, no? Soltanto che tutto questo discorso, invece di essere qualcosa di liberatorio, bello, no? Cioè, è bello poter avere un lavoro che ti sostiene, così diventa una schiavitù. E quindi tu posponi tutta la tua vita per riuscire a raggiungere questa benedetta indipendenza economica, come te la pensi tu, e non realizzi quello che devi fare, perché è tutto posto a realizzare magari, che so, un lavoro a tempo indeterminato e tutte queste belle cose qua.
Cioè il punto è questo, che noi tutti ci incastriamo nel risolvere il problema dell'indipendenza economica, perché da questa pensiamo dipenda tutto, e ci perdiamo l'obiettivo. Cioè invece di guardare dritto all'obiettivo, poi ci incateniamo a risolvere il grande mostro sacro dei soldi.
Cioè la vita alla fine è un po' come un piatto di pasta alla carbonara, no? Cioè alla fine... Tu quando dici voglio fare la carbonara, a cosa pensi esattamente? Pensi, allora, mi servono le uova, non mi serve la cipolla, non mi serve la panna, amici del nord che ci state ascoltando, e mi serve il sale, mi serve la pancetta, anzi il guanciale ci vuole ragazzi, e mi serve una padella per poter...
Gli spaghetti.
Mi serve una padella per poter friggere e mi serve una bella teghellozza grossa per poter fare la pasta e mi servono i piatti per mangiare e mi servono le forchette. Cioè mi serve un certo numero di ingredienti e di utensili per poter fare questa cosa qua. Non vado a pensare, cavolo, adesso mi devo organizzare... devo ordinare il bimbi, però cavolo, mi arriva soltanto fra 4 giorni. Come faccio a fare la pasta alla carbonara? No, cioè non devi pensare a questa cosa qua. Se ti manca qualche cosa, scendi giù, vai al supermercato e compri l'ingrediente mancante. Oppure vai dall'utile al futile e compri...
Messaggio promozionale di un negozio nel nostro paese.
E compri una padella, una qualcosa, no? La vita è la stessa cosa, cioè devi pensare agli ingredienti base fondamentali per poter realizzare quello che vuoi. Non devi stare a pensare a tappare tutti i buchi, a colmare tutte le tue insicurezze con un fantomatico lavoro. Non è così che funziona, cioè così è rincorrere una sicurezza, cercare di mettere i paletti per tutte le possibili eventuali evenienze che poi in realtà non stai costruendo una reale sicurezza, perché domani la tua azienda ti manda in cassa integrazione o fallisce oppure ti rompi una gamba oppure c'hai una malattia brutta, insomma qualsiasi cosa, voglio dire, può succedere qualsiasi cosa.
Ma caro Franceschino, come si fa a realizzare sta cosa? Sì, vabbè, non mi devi incastrare nel pensare al lavoro che mi darà l'indipendenza economica, che devo fare?
No, allora io vorrei ribaltare tutta la frittata.
Giusto, mi piace.
Visto che stiamo parlando di roba da mangiare, vorrei ribaltare la frittata e vorrei presentarvi una comunità di persone che nella vita vuole realizzare un'altra cosa. No? E si chiama proprio Financial Independence, quindi indipendenza economica. Se andate su Reddit, se andate su internet e cercate, trovate un bel po' di gente che segue questo ideale, questo concetto, forma in qualche maniera una comunità. Financial Independence. E che vuol dire? Per loro non vuol dire pagare l'affitto. Ecco, per loro vuol dire invece Financial Independence, vuol dire essere indipendenti economicamente al punto tale che tu non devi andare a lavorare. Stiamo parlando di Bill Gates, stiamo parlando di Elon Musk. Assolutamente no. Ragazzi, per chi non li conoscesse, c'è un popolo di ragazzi, come voi, come me, che si organizza in modo tale che a 35, dai 35 ai 45 anni, smette di lavorare e vive di quello che in qualche maniera ha realizzato. Ecco, dici, e che saranno ste persone?
Io a 35 anni ancora sto all'università, ti risponderà qualcuno.
Esatto.
che sta a dire?
Allora, secondo me, capire che cosa fanno queste persone, qual è il loro ideale e come lo realizzano è molto istruttivo per noi. Non perché necessariamente dobbiamo realizzare la stessa cosa, ma nel capire che cosa fanno queste persone ci aiuta ad avere una concezione diversa, uno, dei soldi, di come gestire i soldi, e due, quale deve essere in qualche maniera la tua traiettoria di carriera e la tua traiettoria lavorativa.
Il punto quindi è fissare un obiettivo, questo fanno questi personaggi, ragazzi, sottolineiamo ragazzi che vanno in pensione a 40 anni.
Sì, ma e non è gente ricca, ecco,
no.
E non è gente di famiglia, e non è proprio gente normalissima. Beh, quello che fanno è semplicemente questo. Loro si organizzano la loro vita lavorativa con questa idea: io ho bisogno di mettere da parte tot mila euro diciamo così, nel metterli da parte non li metto sotto il mattone, ma tutti i miei risparmi li organizzo in modo tale che vadano all'interno di investimenti, che potrebbero essere o investimenti classici come quelli delle case, immobiliari, che chiaramente è necessario un capitale iniziale per poterlo fare, quindi è proibitivo per la maggior parte di noi, ma semplicemente quello che fanno, mettono i soldi dentro degli indici, dei fondi di investimento, che grosso modo, senza rischiarsela troppo, ti danno un 4% l'anno, che non è una cosa fuori dal mondo. Ecco, tu devi, queste persone fanno un calcolo: a me per vivere mi servono tot mila euro l'anno, che ne so, 30.000 euro l'anno, quello che sia. E quindi in modo tale che nel 4% l'anno di questo investimento che ho mi escono fuori 30.000 euro, ecco, devo mettere da parte tot. Veramente volevo farmi i calcoli, ma non me li sono fatti.
Oddio, mio marito non si è fatto il calcolo. Signore, è la prima volta che lo sento.
Vabbè, comunque
è tutto registrato, vero? È il REC.
È il REC. Allora, vabbè, comunque facciamola semplice.
Dopo ti misuro la febbre, perché non ci credo quando si è fatto il calcolo.
Vabbè, 30.000 euro sono il...
Facciamo in diretta, dai.
Sono il 3%.
Dai, facciamo in diretta.
Non saturare il microfono. Vabbè, 30.000 euro l'anno sono il 3% di 1 milione di euro, ecco, diciamo così.
Bellissimo.
Vabbè, ok.
Sembra raggiungibile detta così.
No.
Come si fa a raggiungere?
Allora, il punto è che queste persone qua, praticamente, si organizzano per mettere da parte per diciamo risparmiare anche il 70% del loro stipendio. Cioè loro lavorano pensando di risparmiare il 70% del loro stipendio e mettere questi soldi sempre all'interno di un fondo di investimento. E guardate, magari faccio il calcolo, dopo ve lo dico, magari su Instagram, non lo so. Però il punto è questo, che esiste un concetto matematico che è quello del interesse composto. Cioè oggi io metto da parte, che ne so, 10.000 euro, e di 10.000 euro io ho il 3%, che è un cavolo, no? 10.000 sono 300 euro, va bene, e non ci faccio niente. Però l'anno dopo, oltre a mettere da parte altri, magari altri 10.000 euro, ho anche i 300 euro dell'interesse, quindi mi ritrovo che il 3% mi viene fuori da 20.300. E a quel punto non ci avrò più 300 euro di interesse, ma ci avrò 630. Vabbè, e va avanti così. Questa cosa qua, se tu fai un grafico, ci sono dei programmi anche online per scrivere interesse composto, tu vedi che l'interesse composto dopo un numero di anni maggiore di 10 tendenzialmente, la curva cresce in maniera esponenziale, cioè va avanti da sola. È molto di più il contributo dell'interesse composto dei soldi che ci hai messo dentro. Cosicché, facendo un calcolo matematico, facendosi un programma a 15 anni, tu puoi pensare effettivamente di mettere da parte 1.000.000 euro, che sembra una follia. Che cosa succede?
Io penso che non l'ho neanche mai scritto su un pezzo di carta.
No, va bene.
Non so neanche quanti zeri ci vogliono.
Noi stiamo parlando di una cosa che non abbiamo realizzato noi, ma che...
Magari. Magari mio marito l'avesse capita questa cosa a 23 anni quando ha iniziato a lavorare.
Se io avessi capito,
ragazzi, allora, stavamo proprio...
Se io avessi capito questa cosa a 23 anni, penso che l'avrei cercata di raggiungere a tutti i costi e mi sarei organizzata per farla. Non l'ho fatta per un semplice motivo.
Non lo sapevi?
Non lo sapevo e andavo appresso agli unicorni, alle stronzate, alla carriera universitaria. Allora, premessa, non c'è niente di male a inseguire una bella carriera, ok? Non c'è niente di male a realizzare qualcosa di grande nel lavoro, non c'è niente di male. Però, ti dico la verità, io guardandomi intorno vedo persone che non è che realizzano cose grandi nella carriera, ma semplicemente vivono i loro mesi da stipendio a stipendio. Cioè ti entrano 1.000 euro, spendi 1.000 euro. Tornando al discorso un attimo di cosa fanno questi ragazzi che cercano di realizzare financial independence, per mettere da parte il 70% del loro stipendio non guadagnano 10.000 euro l'anno, 10.000 euro al mese, perché che c'è, pure sono capace a mettere da parte il 70% dello stipendio con 10.000 euro. No, decidono di fare una vita estremamente frugale. Quindi, oddio, questi vanno a vivere sotto i ponti? No, non vanno a vivere sotto i ponti. Però, non so se vi è mai successo, chi sta ascoltando e ha avuto un minimo di progressione di stipendio, si sarà trovato nella situazione di dover scegliere. Che faccio? Continuo a vivere nella casa condivisa con le altre ragazze? Oppure adesso che ho i soldi mi prendo un appartamento per me? Continuo ad andare in giro con il catorcetto classe 1990 oppure mi faccio la macchina nuova? Continuo a, non so, impastare a mano oppure mi faccio il bimby? E così via. Ragazzi, è molto molto facile scivolare in un benessere inutile. È molto facile andare a spendere il 70% del tuo stipendio per stupidaggini. Mentre avere una concezione di vita più frugale, oltre a essere estremamente francescana, e questo ci piace, in realtà ti metti in contatto con quelli che sono i tuoi bisogni più reali senza andare a vedere effettivamente quali sono le tue disponibilità dell'oggi, e quei soldi in più li puoi utilizzare, cioè almeno queste persone li utilizzano per costruire questo investimento, che poi nel giro di 15 anni, non nel giro di 70 anni, non nel giro di 35 anni lavorativi se hai messo tutti i contributi giusti, ma nel giro di 15 anni ti permette di avere un'indipendenza economica. Quindi primo punto fondamentale.
Indipendenza economica a vita, cioè di non lavorare più o di fare una cosa minima, che non, esatto, ti impegna, cioè che tu non ti devi alzare la mattina
adesso,
alle 6 per andare a lavorare.
Adesso arriviamo anche a questo concetto fondamentale di poi che cosa fai, che cosa è la pensione, che cosa è, che ci fai con questo tempo.
Oddio, che discorso da vecchio.
Secondo me invece è un discorso proprio che tu che c'hai 20 anni.
No, quando dici la parola pensione a me mi viene in mente
lo so,
perché, mio padre ha 70 anni.
Esatto, perché ecco, e qua apriamo tutto, quindi il primo tassello, il primo pilastro è quello di capire come devi gestire i soldi, quindi proprio la gestione dei soldi. Frugalità non vuol dire andare a abitare sotto un ponte, non vuol dire per forza andare andare in giro con la Panda se c'hai 4 figli, però vuol dire incominciare a gestire i soldi in maniera estremamente accurata, che non deve essere una cosa maniacale, ma deve essere un contatto autentico con quelli che sono i tuoi bisogni e quindi puoi regolarti di conseguenza.
Volevo sottolineare questa cosa, non vuol dire vivere a chiappe strette e che tu mai devi andare al mare in vacanza o che tu mai devi permetterti qualcosa, soltanto che, che ne so, a noi ci serviva una macchina a 7 posti prima del pulmino, no?
Sì.
Dobbiamo comprare la macchina perché quell'altra è sfondata. Ci serviva una macchina a 7 posti, allora questo è il budget massimo che possiamo spendere. Allora con quel budget potevamo comprare delle macchine strafighe, enormi, e non ci bastavano mai i soldi.
Mai,
finché
mai.
Ci siamo accontentati, che poi accontentati proprio non mi sembra una parola sbagliata.
Ci siamo presi una Dacia a 7 posti che abbiamo pagato nuova, 12.000
nuova.
Euro, c'era un'offerta, va bene, però 12.000 euro una macchina a 7 posti.
Nuova, ho capito, non è la Volkswagen, non è la macchina più figa del mondo, magari esteticamente neanche ti piace, ma che se ne frega. Cioè ti serve la macchina a 7 posti, ti prendi la... quei soldi, ti prendi una macchina e il fatto che esteticamente non ti piaccia te lo fai passare.
E l'abbiamo presa nuova e non usata, perché la macchina usata è una delle cose più sagge del mondo. Non l'abbiamo presa usata, no, perché c'era in corso una particolare offerta e alla fine a noi la macchina nuova ci costava come quella usata di poco, perché ci serviva che fosse estremamente affidabile per i viaggi lunghi che stavamo facendo in quel periodo. Ma il pulmino stesso, noi il pulmino l'abbiamo preso che aveva 200.000 chilometri e ci aveva già 5-6 anni, cioè voglio dire, non era nuovo, però abbiamo preso un ex pulmino della scuola, l'abbiamo preso, siamo andati a prenderlo a Berlino perché così avevamo la possibilità di sceglierlo,
di pagarlo pochissimo,
di pagarlo poco, e, insomma, con gli stessi soldi della Dacia ci siamo portati a casa il pulmino, un pulmino che ha un'aspettativa di vita comunque di 400-500 mila chilometri, quindi cioè, voglio dire,
ma arriverà a 1 miliardo di chilometri,
perché ci cambieremo,
perché questa sarà la macchina punto, cioè altri soldi per la macchina basta, abbiamo spesi nella vita
ci cambieremo anche le rondelle, però stando in Germania addirittura l'ho omologato a camper, ci ho messo il letto, la cucina e tutto il resto perché era quello che, di cui avevamo bisogno e che ci serviva in quel momento lì, e quindi adesso addirittura questa macchina è omologata a camper. Ma il camper della Volkswagen fatto su questa macchina qua, nuovo, costa la bellezza di 70.000 euro. È più accurato di questo, è fatto meglio? Sicuramente, però cavolo, cioè...
Cioè, si possono spendere tutti questi
soldi.
Stiamo
parlando
di
7 volte tanto. Cioè, ok. Quindi frugalità, cioè vuol dire saper gestire i propri soldi. Primo punto fondamentale.
Saper gestire i propri soldi in base ai tuoi bisogni reali.
Reali.
Perché non è un bisogno reale. Non ci credo che è un bisogno reale avere una macchina bellissima. Cioè non ci credo
che ultimo modello.
Io non ci credo che questa cosa veramente ti cambia la vita. Adesso sto generalizzando, magari una persona ha vissuto a chiappe strette tutta la vita, cacchio, adesso mi devo comprare la macchina che dico io come voglio io, devo scegliere il colore e tutto. Ok, ci sta. Però in generale
facciamo scelte a occhi chiusi, facciamo scelte perché il vicino c'ha questa cosa.
Facciamo scelte perché tutti fanno così e quindi neanche ci chiediamo se veramente questa cosa risponde al bisogno vero.
Per esempio,
che io ho.
Io con il budget che utilizzano tanti ragazzi per comprarsi un paio di jeans un po' fighetti, io c'ho tutto il guardaroba. Cioè,
Vabbè, non apriamo questo argomento.
No, ma invece, magari... invece lo voglio aprire. Cioè, io alla fine, per un
discorso... guardaroba in totale costerà forse 100 euro, magliette, mutande, tutto, calzini, tutto, pantaloni, tutto, lunghi, all... corti e felpe.
All inclusive, ho fatto il piano quello
penso
flat.
Penso anche compresa la giacca.
Ho fatto il piano flat. Perché, cioè, io vado da Decathlon, le cose mi piacciono, ma accanto là, ciao, cioè, nel senso, e c'ho 5 magliette, 2 pantaloni.
Tutte uguali, eh.
Vabbè, queste sono questioni di scelte, e basta. Per te è importante vestirti, benissimo, spendi 500 euro, però poi non puoi spendere pure i soldi per la macchina.
Poi devi lavorare, però,
Allora, il frugalità e saper gestire il denaro, questo è molto importante, e qua si apre una sottoparentesi, che è questo. La sottoparentesi di questo è: ma io, porca miseria, guadagno 800 euro. Come faccio a poter fare questa cosa? Cioè, mettere da parte il 70% del mio stipendio vorrebbe dire che io devo campare con 200 euro al mese. È impossibile. Hai ragione, è impossibile. Infatti, il bug, il problema di tutto questo ragionamento è a due aspetti. Da una parte è come gestisci i soldi, da un'altra parte è quanto guadagni. Lavorare per guadagnare 800 euro al mese non è accettabile. Ma come devo fare? Al paese mio solo così si fa. Ecco, io conosco un ragazzo a Manfredonia, quindi non stiamo parlando che sta a Milano, che ha aperto due startup e ha guadagnato, non so, in poco tempo.
Ha fatturato 1 milione di euro in 2 anni, una cosa del
genere. Allora.
Mentre stavo all'università, perché si è laureato una settimana fa.
È un pischello, eh? È un pischello. Ok, questo qua ha capacità imprenditoriali eccezionali. Sicuramente ha capacità imprenditoriali eccezionali. Però, da guadagnare 800 euro al mese a fatturare 1 milione di euro, cioè, c'è un bel range di cose. Voglio dire, se tu stai guadagnando 800 euro al mese, vuol dire che quello che stai facendo è, senza offesa per nessuno, è di valore più basso.
No, ti stai accontentando.
No, vabbè, ma vuol dire che magari devi imparare qualcosa in più.
Devi tirare fuori le energie e le idee che tu hai, perché sono sicura che tu avrai delle idee per cui che neanche ti sei chiesto, neanche ti sei fermato a pensare, che sarà come ha fatto invece questo ragazzo, che sono delle idee geniali. Lui ha fatto una cosa semplicissima, andando all'università si è reso conto che i ragazzi, gli studenti come lui, avevano bisogno di una cosa, e lui l'ha realizzata e ha funzionato, perché ha ascoltato un'esigenza sua e di tanti altri. Io sono sicura che tu puoi avere delle idee interessantissime, però che neanche ti sei mai fermato
non
a pensare.
Coraggio, non hai il coraggio di dire questa cosa.
E invece sei andato direttamente al supermercato sotto casa a fare il primo lavoro, perché giustamente sei una persona di buona volontà che ha voglia di lavorare, e quindi ti butti a capofitto. Bravo, questo ti fa onore. Ma dopo questo ci sta a fare un passo più grande e pensare a una cosa unica che puoi fare, che sono sicura funzionerà, almeno, anche se sarà sbagliata, capirai perché, avrai esperienza e ti scastri da certi meccanismi,
da certe dinamiche
che ti inchiodano.
Potrebbe essere che tu fai un programma di fitness strafigo, potrebbe essere che ti metti a studiare programmazione per conto tuo, veramente, che le informazioni online sono infinite, non c'è bisogno della laurea in informatica. Ti metti a studiare come si fanno le app e ti metti a lavorare come consulente per le app, o fai tu una startup che sviluppi delle app. Cioè,
ma, cioè... Il punto è che non aspetti che qualcuno ti dia un lavoro o che qualcuno ti prenda, perché tu fai l'attrice e quindi è ovvio che è difficilissimo lavorare in una cosa del genere. Fai il musicista, ecco, apri un canale YouTube, non lo so, fai piottare il cervello.
Amici artisti all'ascolto, che hanno velleità artistiche all'ascolto, ascoltatemi 2 secondi. Noi abbiamo amici che sono attori bravi, che hanno fatto le scuole giuste, hanno pure conosciuto le persone giuste, lavorano poco, guadagnano poco, perché non hanno ancora trovato quel regista che se li acchiappa, non hanno ancora trovato quel giro di attori, di registi, di produttori che se li acchiappa. Poi ci sono persone, come per esempio Casa Surace su internet, e anche, come si chiamano quegli altri che stanno commentando le partite, quelli napoletani là.
Non è Casa Surace?
No, quegli altri.
I Jekyll.
Quella là è gente che sono attori, sono bravi e non hanno aspettato che il regista li chiamasse. Hanno incominciato a fare sketch su YouTube, hanno fatto ridere tutti. tutta l'Italia, e i Jagger hanno fatto un film e me l'hanno chiamati alla Rai a commentare le partite. Lavorano, lavorano tanto. Cosa hanno i Jagger di più dei nostri? Di te? Niente, hanno preso l'iniziativa, non hanno aspettato che li chiamassero, ma si sono chiamati da solo, si sono messi in causa, hanno rischiato, hanno progettato. Bisogna fare un passo avanti. Aspetta. E quindi vuol dire che tutti quanti dobbiamo fare queste cose e quindi nessuno più deve tagliare la mortadella al supermercato? No, non vuol dire questo.
No, perché sennò come facciamo noi a sopravvivere?
No, senza mortadella non si può sopravvivere.
No.
Però
siamo in Italia finalmente.
Però a parte che non so, cioè, ho dei dubbi che il mortadellaro fra qualche anno non verrà comunque replaced, come si dice,
rimpiazzato
da un drone. Vabbè, a parte questo.
No, ma poi le battute a chi le faccio?
No, ma infatti è bello, cioè, nel senso non è che tutto deve essere automatico, cioè, ci mancherebbe, però
è
ecco,
impossibile, dai.
Però il casellante è proprio un lavoro un po' così, non è proprio molto stimolante.
Esiste più quasi ormai.
A Roma l'abbiamo trovato quello.
Abbiamo trovato uno.
Mia figlia non l'aveva mai visto, è rimasta sbigottita. Cioè, questo non può essere che uno fa un lavoro così, deve essere troppo alienante.
Esiste il casellante?
Io tra Francia, Germania e Svizzera sono in Italia, l'ho visto. Comunque, chiusa parentesi. No, se a te sta bene guadagnare 800 euro e vivere di stipendio in stipendio e vuoi aspettare la pensione a 65 anni / 75 perché non lo sappiamo come va a finire, fallo.
/ 89 secondo me.
Cioè fallo, non è un problema, nel senso qua non è questione di giudizio, ma se questa vita ti sta stretta e non ti piace, ti sembra assurda. Parlavamo stamattina con Alessandra che c'è tanti ragazzi che vanno a Formentera a lavorare, perché almeno ci ho là al lavoro, faccio la stagione, guadagno poco, però almeno mi diverto. Sì, bellissimo, ma che cazzo di vita è? Cioè, nel senso, sicuramente è bella una stagione, due stagioni, respiro la libertà, eccetera, eccetera, però non stai costruendo nulla. Penso invece che la maggior parte delle persone, dei ragazzi, vogliono costruire qualcosa di bello, magari vogliono farsi una famiglia e vogliono anche vivere in un tessuto sociale normale, non a Formentera. Però sembra che l'unica cosa che puoi fare per realizzare questa cosa qua è metterti in fila aspettando che esce il concorso, ma non è così.
Quello che volevo dire io è questo. Allora, il nostro lavoro è quello di...
Poi voglio parlare della sicurezza del posto fisso, vai.
Sì, va bene. Allora, quello che... diciamo, la nostra professione è quello di provocarvi, darvi fastidio e smontare delle cose che sembrano ovvie, scontate e che... Beh, certo che vuoi fare. Cioè, il punto è ambire al posto fisso, il punto è avere la sicurezza, il punto è avere
lo stipendio. Avere i contributi.
Avere i contributi per la pensione che nessuno di noi avrà. Il punto, perché non ci arriveremo mai, perché l'Italia non c'ha figli, perché non ci paga nessuno, chiusa parentesi, il punto è questo, e questo ti darà la vita, questo ti darà la stabilità, questo ti permetterà di fare una famiglia, ti permetterà di uscire fuori di casa dei tuoi genitori, ti permetterà di avere la macchina,
una vita felice,
la vita felice è questa, che tu ti devi alzare alle 6 di mattina, devi andare in mezzo al traffico, devi raggiungere il tuo posto di lavoro, ti devi incazzare con la caposala, con l'infermiera che non ha fatto le pulizie, quell'altra che è sti stronzi, tutti se ne fregano. Poi dopo 8 ore più lo straordinario non pagato, sei pagato in Italia e tassato, te ne torni a casa e trovi la casa disordinata, un casino, così dopo tutto questo, dopo tu a 80
anni, 35 anni di contributi,
dopo avrai 1000 euro al mese.
Wow,
bellissimo,
e veramente farai la vita che desideri.
Veramente, nel frattempo i tuoi figli sono cresciuti, te sei giocati,
non l'hai proprio visti,
tuo marito faceva i turni, non sai più chi è, cioè, nel senso, noi, io e Francesco abbiamo vissuto non proprio così, grazie a Dio è stato sempre pagato abbastanza bene da non costringerci, o almeno da non cadere nella cosa che io dovevo lavorare per forza, ma ci siamo fatti bastare quello che ci avevamo, a volte era pochissimo, a volte era poco, a volte era abbastanza, ci siamo fatti, e io non ho lavorato, e questo è stato un grande regalo, cioè non abbiamo accettato il compromesso di stare in Italia, di guadagnare tot. Siamo andati ovunque sia per poter permettere a me di non lavorare e almeno io di stare coi figli.
Ecco, chiusa, aperta e chiusa parentesi, queste cose che stiamo dicendo si possono realizzare anche in Italia. Non mi partite con il loop, perché l'Italia è così. No, è tutto il mondo è così.
Tutto il mondo è così anche perché tu guadagnavi di più, ma pagavamo molto di più d'affitto, quindi alla fine più o meno.
Che il lavoro sia meglio retribuito in Germania o in Svizzera che in Italia? Sì, è vero, così. Assolutamente. Però cioè, tu sei disposto ad andare a vivere in Germania e in Svizzera? Non è la stessa cosa, dipende, cioè se lo vuoi fare perché ti interessa avere i contributi, avere lo stipendio, ok, ma se tu vuoi semplicemente avere questa indipendenza economica, la puoi realizzare anche in Italia. Chiusa parentesi.
Ecco, detto questo, volevo dire, noi siamo stati tanti anni incastrati in questo, cioè ci rendevamo conto, Francesco andava al lavoro da mattina alla sera e diceva, io mi fa rabbia il fatto che io sto al lavoro a rispondere a delle mail a volte inutili, stupide.
Di gente stupida che chiede cose stupide, ma non, non perché sono stupidi, che non hanno il quoziente intellettivo, perché sono quei giochini politici da quattro soldi, quel farsi vedere da quattro soldi, queste cose qua sono stupide.
Che ti rovinano le giornate quando i miei figli sono al parco con te e io invece il mio posto è stare con te, crescere i miei figli, essere presente. Però noi per tanti anni non siamo mai riusciti a uscire da questo loop. Ma tu che sai fa? Devi lavorare, devi fare sto lavoro, punto. Allora, quindi, innanzitutto questo podcast lo facciamo per dirvi, abbiamo scoperto che c'è gente che da sto loop esce fuori benissimo.
A 20 anni c'è la loop, a 20 anni. No, a 40.
Quindi ve lo diciamo perché ci siamo passati e questa cosa ci ha fatto soffrire tanto, perché era un incastro che ci faceva vivere male e non trovavamo nessuna soluzione. E intorno a noi tutti dicevano, beh, ovvio, devi lavorare da mattina a sera, ti spacca la schiena perché c'è la famiglia, i figli, le voluti e mo dire la carretta e stai zitto
e stai
pure.
Zitto. Ma io volevo anche approfondire il discorso del posto fisso, cioè perché cerchi il posto fisso, no? Chiaramente la risposta è la sicurezza e anche i vantaggi.
La risposta è perché ho paura.
Ecco, infatti, la sicurezza, tu cerchi la sicurezza perché hai paura. E giustamente è bellissimo avere un'idea in cui tu ti viene assicurato che d'ora in poi basta che vai al lavoro e avrai uno stipendio alla fine del mese. Perfetto. Abbiamo conosciuto una ragazza, Stefania, che si chiama, all'ospedale, no? E parlavamo di questa cosa qua. Il marito è programmatore. Io dico, beh, insomma, marito, loro sono pugliesi e ambivano a tornare in Puglia. Avrebbero voluto tornare in Puglia, invece erano incastrati a Roma. Perché se ormai lavoriamo qua, ormai... Dico, vabbè, ma cioè, quindi, non te puoi trasferire in Puglia, qual è il problema? No, se mio tuo marito che fa? Fa il programmatore, meglio ancora, voglio dire, anche sta sempre lavorando in DAD, quindi in remoto, non in DAD, insomma, come si dice.
Vabbè. Noi diciamo DAD, anche noi facciamo la DAD.
Smart working, vabbè, scusate, è deformazione professionale nostra.
Da papà,
allora, e quindi sta lavorando in DAD e...
Ciao maestra.
Sì, sì. E quindi dico, benissimo, potrebbe trasferirsi lì. E dico, se non c'è un'azienda che se lo acchiappa in Puglia, voglio dire, qual è il problema? Si mette in proprio, un programmatore può fare veramente scintille.
Lavora per l'azienda che lavora in America, in Nicaragua. Cioè, e
fai scintille.
È uguale, che te frega.
Lei mi ha detto, no, perché lui non è quel tipo di persona. Lui si sente tutta la responsabilità della famiglia addosso. Lui ha paura che può. Non riesce a gestire, non riesce a fare, non riesce a cosare. Lui ha bisogno
di pagare l'affitto, devi sostenere un certo...
Lui ha bisogno di una sicurezza. E io ho ascoltato, ho detto, beh, certo. Cioè, lo capisco che non è per tutti lanciarsi in un discorso imprenditoriale. Comunque te la rischi e tutto il resto. Poi ho pensato meglio, ho detto, ma io sarei terrorizzato di avere un lavoro a tempo indeterminato. Cioè io sarei proprio nel panico più totale, per due motivi. Il primo è perché comunque la mia sicurezza dipende dall'azienda che mi ha assunto. Cioè questa azienda domani fallisce, vado in cassa integrazione. Cioè dipende veramente dal bello e dal cattivo tempo che tira nell'economia, nelle situazioni. E comunque sono una pedina all'interno di un'azienda, non ho potere in qualche maniera di forgiare il mio futuro. Sto incastrato lì, così c'ho la sicurezza, che poi è una sicurezza che domani mi mandano a casa. Infatti il marito di questa ragazza diceva, e con tutto ciò è terrorizzato che lo mandano in cassa integrazione. Dico, beh, è chiaro. In più non hai possibilità di poter, diciamo così, realmente seguire le tue idee, la tua creatività. E così che a volte, cioè con lo stesso lavoro che fai, in un lavoro a tempo indeterminato con un pizzico di creatività, invece di portare a casa 1000 euro ne porti 2000, invece di portarne 2000 ne porta 4000, perché comunque l'imprenditore, cioè l'orizzonte è il tuo confine. Beh, ho pensato veramente, io non mi sono mai sentito più sicuro come adesso, che viviamo di offrire un caffè che è un crowdfunding, cioè una cosa veramente...
Questa è la follia.
No, che è una cosa che veramente non ha nessuna sicurezza, di nessun tipo. E, francamente io oggi invece mi sento quella sicurezza bella, serena, solida, senza stare a pensarci e tutto il resto, perché so che oggi il crowdfunding va bene. Grazie ragazzi di supportare, di partecipare con noi a questa esperienza stupenda. Ma se domani il crowdfunding non dovesse andare bene... So già che in qualche modo le cose le faremo girare in un modo che andranno bene. E adesso vi spiego perché. Non è una speranza di hashtag andrà tutto bene, te voglio da fuoco a te che hai tirato fuori sta hashtag. Non è andrà tutto bene, ma la sicurezza la fondo, uno, nelle mie capacità, e due, la fondo sul Signore, perché noi siamo arrivati qua cercando la verità e adesso vi raccontiamo come siamo arrivati noi a questo punto.
Allora, innanzitutto volevo dire una cosa.
Perché non abbiamo fatto financial independence?
No, ma l'abbiamo realizzato nella pratica, se vuoi. Cioè, non abbiamo 1 milione di euro, ma abbiamo un conto in paradiso, secondo me. Io dico sempre, signore, il mutuo non ci ha mai fatto nessuno, però in paradiso pure quel centesimo, quell'euro che mettiamo a messa, mettilo come conto bancario, calcola come mutuo in paradiso.
Adesso vi spiego.
Banca Popolare del Paradiso. Allora, ascoltate questa cosa. Innanzitutto vi voglio dire una cosa grande che noi abbiamo scoperto grazie a, come dice Francesco, a cercare sempre la verità, sempre fino in fondo, con tanta fatica ovviamente. Una cosa in cui noi eravamo incastrati nel lavoro era anche: basta, non voglio fare più questo lavoro perché mi toglie troppo tempo, voglio stare più con i miei figli, non me ne frega niente né di dove viviamo né di quanti soldi abbiamo, è importante che riusciamo a vivere, chi se ne frega. Però la domanda era: ma tu che sai fa? Io ho sempre fatto il ricercatore, so fare solo questo. Era un incastro da cui noi non ne uscivamo mai. Ecco ragazzi, dandoci libertà, io ho scoperto che mio marito può fare l'elettricista, il falegname, l'idraulico, può fare tante cose, è creativo, può fare il programmatore perché ha fatto il sito di 5x2 pesci benissimo, ha fatto un sacco di cose, lui è creativo, lui ha tante mio marito ha un sacco di capacità, è capace a piantare l'orto, è capace a fare tutto. Questa cosa noi non avevamo dato mai valore e non sapevamo neanche di questo. Allora, una cosa invece che non può fare il muratore.
No, il muratore non posso fare.
Perché lui ma è troppo faticoso, la forza gli manca.
Come dicono qua,
c'è
un detto nel paese, dice: questo qua non è cazzo tu mio, ecco. Questo è assolutamente
muratore. È fatto suo.
Ci metto tanta buona volontà, però cioè alla fine della giornata mi dovete buttare, cioè,
gli mancano le forze non ce l'ha. No. C'ha la capoccia, c'ha la creatività, ma la forza non ce l'ha.
Muratore, mi spiace, non un saluto a tutti gli amici muratori e mogli di muratori che stanno all'ascolto. Veramente è una capacità notevole quella di vostro marito o quella che tu hai. Però mi aggancio un altro detto che si dice sempre in paese. Ah, secondo me ognuno deve fare il lavoro suo. Ecco, secondo me chi dice sta frase qua, che si pensa tanto intelligente, invece secondo me è proprio il più scemo. Perché è proprio la frase di chi non vuole imparare niente, sa fare il caffè e dice no, ognuno deve fare il lavoro suo. Secondo me è una scemenza alla grande. Secondo me invece il detto più giusto è questo: tu puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, basta che c'hai la volontà di imparartela. Ecco.
E poi anche se la fai e sbagli e ciccia, dopo sbagliando imparerai delle altre cose.
Non
succede niente, non stiamo giocando con la vita delle persone.
Non tutti possono vincere l'oro alle Olimpiadi, sono d'accordo, però tutti possono fare lo stile libero a un livello elevato. Non so se mi sono spiegato.
Quindi volevo dire.
Non si è capito.
Si è capito. Quindi volevo dire questa cosa. Innanzitutto, noi abbiamo fatto.
Aspetta, questo è meglio. Non tutti possono vincere l'oro alle Olimpiadi nella maratona, ma tutti possono correre la maratona. E ti abbasta.
Allora, volevo dire questa cosa, che innanzitutto ci siamo smarcati da questo punto fermo da cui non riuscivamo mai ad uscire. Poi c'è l'altra stronzata.
No, aspetta,
ma io sono laureato, mica posso far dipingere pareti.
Mamma mia.
E che la laurea ti ha fatto handicappato. Cioè, la laurea è un handicap. Cioè, siccome al paese nostro c'è molto questa cosa. Allora, siccome sei laureato, non ti puoi pitturare casa. Ma no, perché?
Perché c'è?
Ma che stiamo a dire?
Io sono laureato, c'ho il dottorato e c'ho pure l'abilitazione per insegnare all'università. Allora che devo fare? Io devo essere mongoloide.
Tu devi stare seduto sulla sedia da ufficio con le rotelle, perché così e basta, non ti fa niente. Ma che stiamo a dire?
È una vergogna.
Ma dopo
vergogna.
Tutti i soldi che i miei genitori hanno investito per farmi studiare, farmi fare il master in America, io ho 10 master e vabbè, non lo so, ti appendi in casa così riempi le pareti di casa,
non è questo. Il master che tu hai fatto in America, che adesso qua in Italia non ti sta servendo a niente, in realtà è tutto
quanto sei incoraggiante.
No, è tutto bagaglio personale di esperienza culturale che ti servirà a fare il muratore. Ma non è una battuta, sto dicendo veramente.
No, è vero.
Cioè, io tutte le cose che come ha detto Alessandra che ho imparato a fare
come ricercatore,
perché io quello che ho imparato nel mio mestiere è quello di studiare, capire come funzionano le cose. Quindi studio e imparo come si fa l'impianto elettrico.
No, quindi ragazzi, vedete le grafiche bellissime di 5 pane e 2 pesci che fa mio marito da sempre? Ecco, lui le sa fare perché è capace, perché è creativo, perché però le ha imparate nel suo lavoro, facendo il ricercatore, perché nei paper ci doveva mettere le grafiche. E quindi spesso sceglievano le grafiche sue come copertina del giornale perché erano troppo fighe.
Sì, vabbè, non erano grafiche fatte come queste qua di 5 pane e 2 pesci.
Certo, erano le grafiche delle proteine.
Sì, va bene,
però erano fighe. E quindi le sceglievano come copertina. Vabbè. Ecco, l'ha imparato nel suo lavoro che la grafica era importante.
Esatto, e poi l'abbiamo applicata per 5 pani e 2 pesci.
Ha imparato nel tuo lavoro di ricercatore a scrivere in un certo modo organico, che si capisce qualcosa. Ha imparato nel tuo lavoro a programmare, a calcolare, a fare un sito, diciamo, che poi ti è servito per fare un sito.
Sì.
Ok, detto questo, volevo dire questa cosa qua.
Vai.
Arriviamo al punto. Noi invece...
Come ci siamo arrivati?
Noi ci siamo arrivati perché per un'altra strada.
Noi non abbiamo fatto financial independence e noi non stiamo in pensione. E poi voglio chiudere con cosa vuol dire andare in pensione. Vai.
Allora, noi ci siamo arrivati a smarcarci da una vita fatta assolutamente di andare al lavoro, arrivare a fine mese, che abbiamo vissuto per anni, e a un certo punto ci appesantiva talmente tanto che rovinava la nostra relazione. Ci siamo arrivati semplicemente seguendo, cercando la verità. Questa verità è Gesù Cristo, cioè rimanendo sempre in profondo contatto con noi stessi e col Signore. Questo vuol dire che anche se non troviamo la soluzione, anche se davanti al come devo dire, l'insoddisfazione di andare a lavorare per non so che, cioè per arrivare a fine mese, la risposta era sempre: ma tu che sai fare? Rimanevamo per anni sempre incastrati in quel punto ed era di una frustrazione senza
infinita.
Noi comunque dicevamo: sì, però questo non va, sì, però questo non è quello che io desidero, sì, ed è stato un assillo, tanto che mi ricordo una coppia di nostri amici che ci voleva molto bene, ci sopportava tantissimo, cioè allora a un certo punto dicevo basta, cioè avete rotto le palle con questo discorso, basta, fine, basta, non vi sopportiamo più, basta, cioè non potete vivere una vita, e anch'io mi dicevo non possiamo vivere una vita come tutti, accontentarci di fare così. Ecco, ci sono persone come noi e forse tanti di voi che ci ascoltate che invece
non si vogliono accontentare,
che non ce la fanno a essere incastrati in queste dinamiche.
Aspetta, ma la dinamica è molto semplice. Il trucco per realizzare questa cosa qua è stata semplicemente questo: dirsi sempre la verità e ascoltarsi. Vuol dire questa cosa qua: io sto in ufficio, fuori ci sta il sole e so che mia moglie sta giocando con i bambini al fiume. Ecco, io dentro di me c'era un grido che diceva: pure io, mia figlia, 2 anni ce li ha oggi. Quando vado in pensione ce n'ha 30 di anni. Non ci vado più a giocare nel fiume. Mio figlio oggi impara ad andare in bicicletta. Non quando vado in pensione o il sabato e la domenica. Oggi. E a me questa cosa qua c'era un grido dentro. Il mio tempo lo voglio spendere oggi per le cose belle a cui credo, che mi piacciono. Oggi voglio fare questa cosa qua. Oggi voglio parlare con voi di queste scoperte. Oggi voglio spendere il tempo che mi è donato vivendo un'esperienza semplice ma stupenda insieme a mia moglie. Oggi lo voglio fare, non quando poi avrò tempo, no, ma non c'ho mai tempo per farlo. Un carissimo amico nostro, Donato, che sta al paese, che è un imprenditore, che lo salutiamo, ciao Donato, si fa un mazzo come una capanna, c'ha 3 imprese e lo vedo stanco. Ecco, lui è un uomo che se volesse, secondo me, potrebbe realizzarla l'indipendenza economica. Mio zio in America la può realizzare l'indipendenza economica, non c'ha bisogno che si ammazza nel pastificio dove lavora, in cui lui è il capo e che è suo di proprietà, ma che si distrugge. Ma ha voglia di mettere da parte 1 milione di euro, 10 milioni di euro lui c'ha già, senza problemi. Però noi stiamo sempre in quel meccanismo e soprattutto al nord c'è questa idea, no, che almeno l'ho sentita molto al nord, che se non lavori sei un peso per la società. Ma sarai te un peso per la società che lavori alle poste e lavori pure male? Cioè il punto è, c'è una pressione sociale di cui noi ci dobbiamo scastrare, dobbiamo imparare ad ascoltare quella verità più profonda di noi stessi, che grida, grida forte. Tu vuoi prendere la bicicletta e farti il giro del mondo in bicicletta? Lo puoi fare. Vuoi andare a lavorare nell'orto e stare in campagna? Lo puoi fare. Vuoi spendere più tempo con la tua famiglia? Lo puoi fare. Devi trovare il modo di farlo. Non devi far azzittire questa voce che sta dentro di te. Gli devi dare spazio invece, senza essere un infantile che lascia il lavoro e poi come vi mantenete, no, ma trovare strategie creative, te insieme a tua moglie, oppure tu che sei un ragazzo, sperimentarti, usare della tua creatività, anche rischiare.
Allora, volevo dire questa cosa qua, come noi ci siamo arrivati, così chiudiamo perché mi sa che siamo molto lunghi.
No, devo
oggi
dire anche un'altra cosa, quindi non chiudiamo.
Allora, come noi ci siamo arrivati col Signore? Allora, punto uno, dicendoci sempre la verità e nella preghiera...
Gesù dice, io sono via, verità e vita. Se cerchi la verità, cerchi Gesù. Se cerchi Gesù, cerchi la verità.
Quindi, innanzitutto non abbiamo mai cercato di zittire questa cosa, nonostante era proprio, cioè, vattene via questo desiderio, è meglio che ti accontenti e fai la vita di tutti e basta. E questa era la grande tentazione, ma invece no, l'abbiamo sempre tenuto presente con tanta frustrazione e con tanto dolore.
Cioè, siamo sempre stati nella realtà, è chiaro, no?
Uno, continuando a lavorare, a fare quello che facevamo. Due, continuavamo sempre, sempre, sempre a cercare questa verità nella preghiera, soprattutto nella parola di Dio. E quindi, sì. E quindi soprattutto scrutando le scritture, cercando di soffermarci sulle cose che ci colpivano, pregando dei passi biblici, ma semplicemente quelli del giorno, della domenica. Signore, veramente, ma come si fa a risolvere questa cosa? Perché la grande novità di Gesù Cristo è una sola, che Dio ti salva oggi.
Oggi.
Dio non è morto in croce per te, così quando morirai tu avrai il regno, la vita eterna.
Racconta il brano di Marta.
Ecco, Dio ti dice, Gesù incontra Marta e Maria, Lazzaro è morto a 4 giorni, dice, ma credi tu nella risurrezione? Sì, Signore, quando tutti moriremo, poi tutti quanti... Se vabbè, Gesù gli dice, tu oggi, credi tu che io lo posso fare oggi? Quella giustamente non mica poteva capire che poteva fare Gesù.
Marta gli dice, sì vabbè, ma...
Sì, che stiamo a dire, quello puzza, sono 4 giorni.
Puzza, la tua vita puzza.
Il tuo matrimonio puzza, il tuo lavoro puzza, la Gesù puzza di morte da 4 giorni. Ormai sembra che è impossibile, non c'è speranza. E Dio cosa dice? Io oggi ti porto la salvezza, la vuoi, credi tu questo? Ecco, questo camminare...
Credi tu questo oggi, è impressionante.
E Gesù risuscita Lazzaro, questo è quello che Dio può fare per te. Tu lo vuoi, tu credi questo. Tu credi che la verità di dirti, cioè dirti la verità e starci davanti senza sotterrarla ogni volta, ti porterà a risorgere? Credi tu questo, sì o no? A questo devi rispondere.
Cioè, non è un aspettare che Gesù faccia qualcosa per te, perché Gesù viene da te e ti fa questa domanda. Ma Marta, per rispondere, ma ti rendi conto che frustrazione, no? Cioè, davanti a tutti devi dire a Gesù, che è un tizio qualsiasi, con la barba, con il capello lungo, fricchettone, tu gli dici, sì, io credo che tu possa risorgere mio fratello oggi.
Ma non l'aveva neanche mai sentito. Noi siamo avvantaggiati perché Gesù Cristo già l'ha fatto.
Per potersi dire un sì di questo tipo, tu devi saper affrontare la delusione se questa cosa non si realizza. E quindi questo... è un non lo diciamo mai sì, perché abbiamo troppa paura che non si realizzi.
Ma perché abbiamo paura? Perché noi abbiamo il sogno da realizzare che Dio realizzerà con la bacchetta magica. Non è questo
non
quello
è
che
questo.
Dio fa.
Non è questo di cui stiamo parlando.
Dio fa un percorso di fiducia. Credi tu vuol dire avere fede. Hai fede, ti fidi tu di me? Ti fidi della verità che senti dentro? Hai fiducia? Sì, vabbè, ma io che cosa devo fare? Non trovo soluzione. Ti fidi sì o no? Credi tu in me sì o no? Questo a noi nella pratica ci ha portato a tantissima frustrazione, ma il Signore in quella frustrazione non è che non stava rispondendo. Infatti a me mi colpisce sempre che Lazzaro puzzava da 4 giorni, ma Gesù lo sapeva che era morto e si è fermato 3-4 giorni da una parte, tipo a 10 chilometri,
sì,
non lo so,
sciallissimo.
Cioè lui si faceva i grandissimi fatti suoi per arrivare proprio fino alla puzza di Lazzaro, cioè una morte dove non c'è più speranza,
non c'è ritorno,
ed è lì che il Signore ti salva. Oggi però non ti salva quando morirai, quando poi avrai risolto, no, quando tu inizi un cammino col Signore, Lui ti salva già nel primo passo che fai. Per noi il Signore ci diceva sempre, noi volevamo tornare in Italia,
sì,
poi noi scalpitiamo.
Sì, 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 non vi immaginate tutto questo percorso come...
Nella pace, nella serenità,
sì,
noi scalpitiamo, allora torniamo in Italia,
grandi bicchieri
questo.
Tirati contro i muri,
sì.
Bottiglie spaccate, cioè...
Mi ricordo una volta io ti ho tirato l'acqua in faccia, perché basta, sto discorso non so più, ce la facevo più, cioè...
Me lo ricordo.
Proprio gesti di... Allora...
Quotidiana violenza, no,
allora,
non rifatelo a casa vostra.
Non lo fa, vabbè, l'acqua si è innocente. Ma ascoltate questa cosa, il Signore, quando noi leggevamo e scrutavamo la parola del giorno, ci diceva sempre: state fermi.
Sì,
non
sì,
vi muovete.
Sì, 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 sì.
Abbiate la parola era perseveranza.
Perseveranza.
Non te muove, stai qua.
Soltanto chi va perseverato fino alla fine sarà salvato.
Cioè era tipo: stai qua. Non ti preoccupare che puzza, passeranno questi 4 giorni, il Signore è morto, ci ha messo 3 giorni per risorgere. Aspetta, vai fino in fondo, fino agli inferi, quello che fa Dio il sabato santo. Vai fino agli inferi di te stesso, fino all'esasperazione di questa cosa. Però non ti dimenticare mai la verità.
È vero.
Tienila sempre presente questa verità, non la nascondere perché è frustrante. Tienila sempre presente. Il Signore a noi ci diceva non ci diceva cambia.
No.
A noi personalmente ci diceva persevera.
Stai là.
Stai.
Ma perché la provvidenza, vedi, è avviene quando praticamente non c'è più speranza, cioè quando ormai sta andando a picco, allora e tu non ti sei fatto 850.000 sicurezze,
piani B
fittizie, così, ma hai creduto alla verità fino in fondo, è là che arriva Gesù e risuscita Lazzaro, quella è provvidenza.
E questa cosa qui ci ha portato dopo, inconsapevolmente, a far nascere 5 pani e 2 pesci, ma mai avremmo pensato che addirittura 5 pani e 2 pesci sarebbe stata quella cosa che ci toglieva da quell'incastro,
sì,
del lavoro, di certe dinamiche, di certe cose,
aspettative,
che ci toglieva la paura dei soldi, che ci toglieva dalla paura tu solo quello sai fare.
Vi stanno parlando due persone, vi ripeto, che vivono con le donazioni su PayPal, che...
con 4 figli, pagando l'affitto, vabbè l'affitto è poco devo dire, perché viviamo in un paesino, però
senza sicurezza, ribadisco, no, perché loro hanno mamma e papà, no, senza sicurezze economiche.
No, allora detto questo, ragazzi, capite che quando tu segui la verità, anche se è frustrante, non è che tu ti devi illudere che il Signore a un certo punto aprirà un sipario e troverai un mondo magico fatato,
principe azzurro,
e tutto sarà risolto. No, ma devi ascoltare quello che a te il Signore ti dice. A noi ci diceva di perseverare e di stare in quello schifo dove eravamo, da tutti i punti di vista, relazionale, economico, sociale, di coppia, uno schifo. E quello schifo ci ha lavorato dentro, ci ha come si dice,
forgiato,
ma ci ha messi completamente a nudo, cioè ci ha tolto tutto. tutto, molto, ma tutto
è,
proprio.
È molto biblico, cioè l'oro viene
Giobbe, l'oro mi sembrava viene, Giobbe.
L'oro viene purificato nel crogiuolo, cioè è una cosa che fa male.
A me mi sembrava Giobbe, cioè che noi ci hanno tolto gli amici, la famiglia, tutto. A un certo punto eravamo anche senza lavoro e di solito per avere il posto Francesco, il suo lavoro funzionava che l'anno prima partecipava a delle selezioni per l'anno dopo andare in una nuova città, in una nuova università. Ecco, noi eravamo a febbraio.
Il contratto scadeva e non c'avevo niente.
E non aveva nulla, ma piano piano questa verità ci liberava.
Sì, sì, sì.
Ci ha tolto tutto. Noi eravamo in questa condizione, da parte, vi garantisco, non avevamo... ma non lo so quanto avevamo, ma sotto 5.000 euro, parliamo di queste cifre qui.
Con tre figli, eh?
Con due. Avevamo due figli, affitto di 850 euro al mese.
Sì, sì.
Avevamo da parte soldi di questo livello.
Stando 1.500 km distanti i nostri genitori.
Avevamo soldi di questo livello, eppure quella verità, quello stare con Dio in una frustrazione pazzesca ci ha liberato. Io non ve la so spiegare questa cosa, però voi guardate la vita di Chiara Corbella. Questa, le sono morti due figli, ci ha avuto un tumore, e stava morendo con un bambino di un anno ed era libera.
Libera, sì.
Perché quella fiducia di credi tu questo ci aveva messo tutto il peso della sua vita. E questo è quello di cui stiamo parlando.
Sì.
Noi siamo partiti da un discorso economico che ti sembra tutto e da cui tu non ti puoi scastrare, e che anche umanamente ci sono tante persone che dicono un grandissimo vaffanculo e si scastrano da queste dinamiche senza Gesù Cristo, perché cercano la verità, cioè cercano avere la verità e voglio avere del tempo da dedicare a fare i viaggi, avere una famiglia, non so che cosa, e loro riescono a scastrarsi. Noi ci siamo arrivati a questa verità, a questo rompere questo incastro che per noi, ripeto, era così insopportabile, che ci faceva del male, cercando la verità col Signore, che ha fatto una cosa che mai avremmo potuto immaginare e che poi alla fine dei conti ci ha portato a liberarci da queste dinamiche. Ma
sì,
noi non pensavamo mai che scrivere un blog ci portava a una cosa del genere.
No, non abbiamo mai fatto queste cose per questo
anche
motivo.
Perché sono un anno e mezzo che noi viviamo così, perché prima abbiamo fatto le foto ai matrimoni e ci siamo rincastrati in un certo modo, cioè ci siamo scastrati da una dinamica pesantissima, ci siamo rincastrati comunque in una dinamica dove lavoravamo troppo.
Comunque, per sintetizzare tutto questo discorso, quello che io voglio lasciare soprattutto ai ragazzi è questo: c'hai 20 anni, c'hai 25 anni, ti stai laureando, hai finito la scuola, non so che cacchio stai facendo. Il punto è questo: cerca innanzitutto la verità sulla tua vita. Da un punto di vista economico, non cercare che qualcuno ti dia il lavoro o ti dia un qualche tipo di sicurezza, perché è una sicurezza fittizia. L'unica sicurezza te la dà la relazione col Signore. Questa è una grande verità che vale per noi e vale per tutte le persone che si sono fidate realmente con il Signore. Però devi anche utilizzare tutte le risorse umane che stanno intorno a te. Quindi, se stai ingarellato con questo discorso, vatti a vedere Financial Independence. Vai a capire le persone come fanno a andare in pensione a 35 anni, a capire come mettono da parte il 70% del loro stipendio, perché magari tu te ne metti da parte il 50 o il 40, non è che devi per forza andare in pensione a 35 anni, però è un modo intelligente e soprattutto un modo estremamente consapevole di lavorare e di utilizzare le proprie finanze, e quindi c'è tanto tanto da imparare.
Cioè, ti serve come stimolo questa cosa.
Poi, se a te ti sta bene lavorare alla posta o al casello, guadagnare 800 euro e avere tutte le sicurezze del mondo, va bene così. Nel senso, questo discorso vale per chi ne sente la necessità. E quindi, se ne senti la necessità, ragazzi, c'è una strada. Per concludere voglio dire, ma quindi vai in pensione a 35 anni e che fai? Te metti in spiaggia con l'ombrellone e te gratti la panza?
Ah, che favola!
Ecco, anche lì questa comunità di Financial Independence ci aiuta a capire cosa vuol dire essere indipendenti economicamente. Non vuol dire grattarsi la panza perché ti sei stancato dopo un mese, dopo due mesi. Guarda, ti concedo un anno se proprio sei uno stravaccone di quelli proprio seriali. Ma dopo un anno, tutte queste persone qua che hanno raggiunto, e anche là trovate un sacco di testimonianze online, hanno raggiunto questa indipendenza, a quel punto semplicemente vivono una vita che è indipendente da tutto il ciclo economico. Cioè c'è chi si compra un pezzo di terra e si coltiva l'orto e passa le giornate a coltivare, raccoglie la legna, così. C'è chi decide che vuole girare il mondo in barca a vela. C'è chi decide che finalmente si apre uno spazio per curare in prima persona l'educazione e la cultura dei propri figli. Cioè ognuno fa una cosa diversa, ma tutti utilizzano quel tempo spaccandosi, cioè nel senso facendo forse il triplo del lavoro che facevano prima, perché il punto, cioè io non sono molto per i detti, però il lavoro nobilita l'uomo è questo, cioè non è che l'ozio è qualcosa che ti porta il bene, ma è lo sviluppare la tua creatività, le tue capacità. Il problema è che essere incastrato a volte in un lavoro 8 ore al giorno in ufficio non sviluppa le tue capacità. Stai lì semplicemente o per una posizione sociale o per i soldi o perché non sai che fare, non lo so, ma questo non è il punto. Le persone che vanno, che poi hanno accesso a tutto questo tempo libero, lo utilizzano per fare cose belle, profonde e creative, che è un po' quello che stiamo facendo io, Alessandra, adesso.
Allora, il fatto è questo, per dirlo in una sola parola: se tu cerchi il progetto di Dio su di te, cioè il tuo posto nel mondo, a cosa sei chiamato, per cosa tu devi spendere la tua energia, la tua vita, la tua intelligenza, allora quando tu fai questo fiorisci. E non te ne frega niente, anche se non c'hai la Porsche, anche se non c'è la macchina dell'ultimo modello e non c'è la casa di proprietà, e invece di vivere in città vivi in un paesino come viviamo noi, così non paghi 1200 euro d'affitto, ma tu sei veramente pienamente felice, anche se stai morendo di cancro come Chiara Corbella. Ragazzi, stiamo dicendo cose di un altro mondo,
sì, che non è proprio un'altra lega rispetto a quello che stiamo raccontando.
Perché non sono i soldi, non è tutto questo che ci vendono tutti e che ci sembra normale, che ci dà questa felicità, questa pienezza di vita, ma è realizzare quello per cui tu sei stato pensato da sempre, che per alcuni è fare una certa cosa, per altri è fare altro. Cioè non è che tutti quanti dite allora facciamo progetti di evangelizzazione, no, ma assolutamente no, ma è fuori luogo.
Ricordandosi sempre che la vocazione non è mai il lavoro, ma è tutto il mondo
affettivo. O quello che fai,
ma è tutto il mondo affettivo che ci sta dietro. E vi ricordo che le conseguenze di pensare in questo modo qui è che lavori magari come il medico, che devono stare, che ne so, in ospedale, e quindi devono essere dipendenti statali in qualche maniera, e quindi non possono realizzare questo discorso della indipendenza economica, avremo solo persone lì che sono estremamente motivate per curare la vita delle persone, per curare la sofferenza delle persone, per aiutare l'uomo. E non avremo persone che stanno là per stipendio, non avremo persone là che stanno lì per una posizione sociale. Quando tu fai verità, se vai a lavorare in ospedale, è perché ami i tuoi pazienti.
Ma anche se fai lo spazzino, è perché tu vuoi fare un servizio agli altri, che è una cosa bellissima e importantissima, capito? Il punto qui è togliersi da alcune dinamiche, fare perché fai verità e vivere in pienezza. Questo è il 5 pane e 2 pesci, non so come lo deve dire più, sta sempre solo a dire tutto questo. Quindi cerca il progetto di Dio su di te, cerca la verità, perché incontrerai il Signore, incontrerai una vita piena.
Ragazzi, le domande su questo podcast le potete lanciare, cos'è, nelle storie di Instagram, perché la metteremo un bellissimo sticker dove potrete fare le domande, e nel caso ci avete delle domande e non ci avete Instagram e non volete star là, perché mandateci una email, d'accordo? Però concisa, quattro righe, se no poi...
Quattro righe, perché in questo periodo le legge tutte mio marito, no, e quindi se superano le quattro righe mio marito non la legge.
No, io arrivo sempre alle prime quattro righe, se quindi in quelle quattro righe
scritto... Non c'è scritto qualcosa, poi niente, archivia.
Abbiate pazienza. Ragazzi, Grateful Summer, impariamo a essere grati per questa estate, impariamo a essere grati per questo tempo che ci è stato dato, viviamo al massimo in pienezza questi giorni e utilizziamoli per pensare a queste cose di cui parliamo, che vi fanno muovere il cervello.
Ciao ragazzi.
Ciao belli.